Amici e amiche della Pallavolo, bentornati alla nuova puntata della Stangata del Volley. Eccomi qua, sono tornato in...
Alex, sei tornato, meno male.
Sono tornato in cabina di regia come nel posto che più mi compete finalmente. So che mi avete aspettato, mi avete acclamato. Ringrazio a tutte quante le varie testimonianze di gioia e giubilio per il mio ritorno. No, intanto devo dire onestamente, devo fare i complimenti a tutti quanti voi che vi siete prodigati a registrare la puntata e a fare tutto quanto senza di me. Un grande applauso va a Rudy, grazie a Rudy, perché nonostante le difficoltà tecniche che come avete potuto sentire tutti quanti, insomma, ci sono e non è semplice.
Ho aggiunto anche le mie di difficoltà.
Insomma, vabbè, però ti sei ben prodigato anche come presentatore e hai fatto un ottimo lavoro e quindi ti ringrazio tantissimo da parte mia e insomma, se c'è stato qualche piccolo problema, ragazzi, fate pazienza, stiamo cercando di fare sempre meglio e di migliorarci anche in questo caso. Allora, come avete già sentito, qui con me questa puntata a farmi compagnia, siamo in pochi ma buoni, come si dice, c'è Rodolfo Palermo.
Ciao a tutti, torno nel ruolo che più mi piace, quello di rompiscatole disturbatore.
Il battitore libero della situazione e Angelo Gomma, ciao Angelo.
Ciao a tutti. Beh, quindi stasera c'è proprio il buono, il brutto e il cattivo.
Esatto, formazione base e salutiamo il Lorenzo Vailati che per problemi di lavoro non ha potuto farci compagnia e anche il buon Giacomo Magnani che è stato impegnato perché oggi, dal giorno di registrazione, ha dovuto fare la telecronaca di una bellissima partita, giusto ragazzi?
Eh sì, perché festeggiamo la seconda Coppa Europea in due giorni, dopo quella di martedì di Saugella, la Coppa CEV, oggi la Challenge maschile vinta da Milano, sempre in terra di Turchia, questi confronti Italia-Turchia che vanno quasi sempre bene.
Chi lo sa. Speriamo che vadano, che continuino ad andare bene. Comunque
oggi però non è andato bene.
Vabbè, lo sappiamo, avevo il terrore di fare questo.
Cambiamo
argomento. No, dicevo che Milano comunque è una piazza che è cresciuta molto in questi anni anche dal punto di vista maschile e sta polarizzando abbastanza attenzione. La Challenge Cup comunque è una coppa europea di tutto rispetto, anche pur essendo l'ultima, diciamo la terza delle coppe europee, però comunque ha il suo perché, ha il suo valore e non è così scontato portarla a casa. Noi italiani, lo pensavo giusto oggi finché guardavo i risultati, siamo sempre troppo ben abituati da oramai anni a questa parte, con le nostre formazioni sia maschili che femminili, a fare incetta di coppe europee, però non è sempre scontata questa cosa qua. Ah, scusate, mi sono dimenticato, perché qua chiacchierando degli assenti, dei presenti, facendo l'appello come mio solito, mi sono dimenticato di ringraziare invece The Cutting Edge Radio che insieme a tanti altri podcast sullo sport americano e non ci ospita e appunto devo sempre ricordarvi di andare ad ascoltare tutti i loro programmi su thecuttingedge.it, potete ascoltarci anche su Spreaker, su Spotify, su Apple e Google Podcast. La radio si sta espandendo tantissimo, ha cominciato anche a fare qualcosa sui canali Twitch, se avete voglia di provare a dare uno sguardo anche al resto della programmazione, è sicuramente una cosa che ci fa piacere ed è giusto anche, però continuate a seguire noi, cioè non perdetevi troppo in giro, fateci sempre compagnia, dai.
Ma sì, potete seguire gli uni e gli altri, come faccio anch'io tra l'altro, che sento qualcuno degli altri podcast.
Esatto. E come sempre la mail jumpandspike@gmail.com, jumpandspike anche su Twitter, e quindi insomma lo trovate in descrizione appunto del podcast se volete scriverci, se avete dubbi, curiosità, volete pronosticare con noi. Grazie sempre.
Il blog della Gazzetta,
bravo Angelo, grazie mille che me lo ricordi, dal 15 al 25 di Gianluca Pasini che appunto ci pubblica sempre. Allora ragazzi, dai, abbiamo...
Ti devo svelare un segreto, Alex. La settimana scorsa non ho preparato tantissime cose rispetto a quelle che preparo di solito, un po' si è visto, ma l'elenco di tutti i ringraziamenti me l'ero preparato perché ho detto quello non posso fallire.
Ma l'ho sentito.
Anche perché sennò poi ti licenziano.
Esatto. No, ti licenziavo io. Allora, siamo qui per parlare di pallavolo ancora femminile perché siamo arrivati al momento clou della stagione dopo gli ottavi di finale che si sono praticamente, diciamo, appena conclusi, anche se in realtà non è proprio così perché, come sappiamo, la sfida tra Chieri e Casale Maggiore non è ancora stata giocata e a questo punto, boh, chissà se mai la giocheremo, se la vedremo, boh, cosa ne pensate voi, Angelo?
Secondo me si gioca in tribunale.
Aia.
Cioè fanno un campo, mettono la rete la tra rete. Accusa e okay. Difesa nell'aula del tribunale e vediamo un po' chi vince.
Rodolfo, cosa ne dici tu?
Non tira una bella aria, inquadriamo i termini della questione perché si è perso i pezzi. Alla vigilia del turno di playoff, nella squadra di Casalmaggiore sono state riscontrate positività, se non sbaglio 7 nell'atlete più 2 o 3 nello staff. La squadra non si sta allenando da allora, non è potuta scendere per gli ottavi né in gara 1 né in gara 2. E la TS, quindi l'autorità sanitaria del territorio, ha fermato Casalmaggiore fino al 30 marzo. Peccato che il 28 marzo iniziavano i quarti di finale, quindi da quell'ottavo di finale doveva uscire una squadra vincente che non può uscire. Il tema qual è? In assenza di regole, diciamo, scritte, certe, si poteva stabilire cosa fare, cosa non fare, cioè non so, si dice, come ha fatto la Lega maschile, nei playoff non si rinviano le partite, questa è la regola e comunque le date sono queste. Poi tra l'altro nella Lega maschile è successo il caso Lube, 2 positività, anche Modena ha accettato di rinviare perché se c'è una regola scritta si può anche ragionevolmente trovare un accordo tra le parti che vada bene a tutti, stando però all'interno delle macro regole, cioè le scadenze sono quelle e via dicendo. Ad oggi però, oggi si sono ultimate le gare 2 degli ottavi, non si è giocata quella tra Chieri e Casalmaggiore, non si sa chi sfiderà Monza a partire da domenica 28, anzi non si sa neanche se si giocherà domenica 28.
Però scusa Rudy, la regola scritta non c'era inizio campionato, poi è stata definita, è in corsa ma è stata definita.
Non sono convintissimo di questa cosa, non sono convintissimo, ma magari mi sono perso dei pezzi. Il vero problema qual è? Giustamente non lo so, questo lo giudica chi ascolta. Casalmaggiore dice: abbiamo rinviato, sospeso tutte le partite, rinviato tutte le partite possibili quando ci sono stati i casi di Covid e con i calendari si è arrivati così a ridosso, ora che tocca a noi rimaniamo sostanzialmente fregati perché non possiamo rinviare. Questo lato Casalmaggiore. Lato altre squadre, diciamo, del campionato, sì, vabbè, però il calendario dei playoff è quello, non si può sgarrare. Il campionato finirà, se non sbaglio, il 25 aprile con serie molto compresse e comunque il 1 maggio ci sono le Super Finals di Verona e quella è la data in cui finirà l'attività delle atlete coi club e oltre la quale non si può andare. E il dubbio che sta venendo a tutti è: sì, ma se durante i playoff dovesse succedere ancora una volta, cosa si può fare? A livello di Lega femminile, il precedente è la semifinale di Coppa Italia in cui sostanzialmente Vallefoglia, che peraltro era favorita contro Macerata, fu, diciamo così, rinunciò, probabilmente, io questo lo dico assolutamente da esterno, non so, con qualche richiesta, però
è stato
mi sembra ragionevole, è stato chiesto di fare un passo indietro e Vallefoglia ha fatto. Macerata poi tra l'altro ha vinto anche la Coppa Italia di A2. Qui situazione di stallo che si prolunga anche tanto perché poteva essere ragionevole rinviare il più possibile, però da qui in avanti si gioca domenica, mercoledì tutte le serie. Non è facilissimo incastrare un altro tipo di calendario. Domenica è 28, martedì 30 vuol dire che Casalmaggiore teoricamente, stando all'autorità sanitaria, potrebbe giocare a prima gara il 30. È impossibile, ma non c'è stata nessuna ratifica.
Sì, da però alla fine, diciamo la verità, cioè Boselli farà la faccia cattiva, farà il duro, se non otterrà quello che vuole, che deve ottenere, che io non so cosa sia, minaccerà di andare in tribunale, la Lega, se vorrà fare muro contro muro, dirà va in tribunale, solo che se vanno in tribunale lo si sa come va a finire, perché il giudice probabilmente farà rigiocare, quindi farà saltare, cioè io Dio non voglia, ma farà saltare per il secondo anno consecutivo il campionato.
E sarebbe, però, tra l'altro sarebbe anche un peccato, perché di sforzi quest'anno se ne sono fatti, esatto. Ma tutto sommato si sta portando a casa la stagione tra mille difficoltà.
Si sta portando a casa la stagione, però lo sai che io sono il cattivo e devo essere il cattivo. Sì, sì. Però la cialtronaggine è il bene comune nel volley femminile italiano, secondo me.
Non vado così oltre. Diciamo che uno dei casi più citati naturalmente è quello calcistico di Juve-Napoli, in cui il calcio si diede una regola che fu rispettata, poi intervennero gli organi competenti, superiori naturalmente alle autorità sportive, e la partita si deve tuttora rigiocare, una partita, se non sbaglio, di ottobre. Credo che una stagione del genere debba avere anche dovesse avere come presupposto anche il buon senso di sapere che giocare era un'eccezione rispetto alle situazioni ordinarie. Io mi riferisco proprio, tra l'altro, in particolare quella partita là di calcio. Se dobbiamo pensare a soggettare lo sport, come si è fatto in questi mesi, alle regole che abbiamo dovuto rispettare tutti noi comuni mortali, non ci poteva essere campionato che tenesse, voglio dire, non si poteva giocare. Questa è la realtà. Si è giocato in eccezione per gentleman agreement delle leghe, cioè dei singoli privati che la compongono. Poi purtroppo questo incidente in questo momento della stagione non ha margini di manovra, è una situazione un po' complicata.
Dai, io velocemente dico la mia, e secondo me si aspetterà il 30 di marzo, si aspetterà e si vedrà se si potrà giocare. Probabilmente giocheranno, non dico una partita in fila all'altra, ma faranno in modo che per massimo domenica 5 aprile di risolvere la serie, nel caso in cui Casalmaggiore possa effettivamente dal giorno 30 ricominciare a fare qualcosa, perciò magari giocare mercoledì 31 la gara 1, infilare gara 2 tra il mercoledì e il sabato in qualche modo, o giocare gara 2 il sabato e poi giocare di fila la domenica, non lo so, in qualche modo sì, secondo me si farà, potrebbe, ragazzi, essere.
Cioè, Chieri Casalmaggiore è forse uno delle partite più scontate degli ottavi, perché qualcuno pensa che Casalmaggiore abbia qualche chance contro Chieri. No, però è giusto che giochi.
Però devi anche pensare a un discorso di sportività, uno, ma anche di ritorno economico degli sponsor, che in una piazza come i playoff comunque vogliono comparire, giustamente, perché magari sono state vicine alla squadra in questo momento di difficoltà, e proprio nel momento in cui ci sarebbe più ritorno di visibilità, o che viene tolta dalla cosa, insomma, c'è anche chi ci ha investito delle risorse, non solo la squadra, non solo la società, ma anche chi gli sta dietro, ecco.
Comunque, Alex, potresti avere ragione, ma poi questa cosa aggiungerebbe comunque un altro problema non da poco. Mettiamo che si faccia un calendario compresso ad hoc, perfetto, ma poi la squadra che vince sarà costretta, metti che vinca Chieri, uh-huh. Faccio un esempio, anche se chiaramente è la favorita, però dovrebbe giocare tante partite in fila e arrivare quindi molto più, tra virgolette, stressata alla sfida con Monza. Partendo così tardi, Monza dovrebbe a sua volta comprimere il calendario dei quarti di finale, quindi è una cosa che comunque si ripercuote a catena e andrebbe a creare problemi sì. Infatti credo che il piano di la richiesta di Casalmaggiore fosse di riscrivere tutto il calendario dei playoff. È davvero complicata
molto, situazione. Molto situazione molto spinosa, che per fortuna non devo risolvere io, ma quello che devo risolvere
Alex,
io questa
torna,
sera
Alex, esatto.
Quello che devo
è
risolvere
tornato.
Io questa sera è portarvi all'ordine, perché insomma abbiamo giusto, mi fa piacere spendere del tempo, perché è anche bello parlare di cose al di fuori del semplice vince, perde, quanti punti fa X, ma parlare proprio di pallavolo, ed è una delle cose perché ho cominciato a fare anche questa serie di podcast. Allora dai, partiamo.
Ma mi sembra sia tornato in versione Maestro Canello comunque, Alex.
Ragazzi, non si scherza. Dai, cominciamo. Siamo. Sabato 27 marzo ci sono le prime giornate di quarti di finale. e poi si giocherà anche la domenica con una sola partita, appunto, con Egliano Firenze. Il ritorno di questa sfida sarà in programma mercoledì 31 e l'eventuale spareggio il sabato 3 aprile. Allora, partiamo dalle sicurezze, nel senso, sabato 27 ore 18, Unity Work Booster Sizio, Savino del Bene Scandicci. Non me ne voglia Angelo, ma cominciamo da Rodolfo.
Busto Scandicci, per definizione, quarta contro quinta da regular season, dovrebbe essere il quarto di finale più equilibrato, e così potrebbe essere oggettivamente. Busto, una battuta d'arresto in Champions contro il Vakif, aveva fatto davvero molto bene nella gara di andata, poi è stata rovesciata al ritorno. Busto, che comunque è una sconfitta contro una big mondiale, non la ridimensiona, anche perché la squadra sta giocando bene, trascinata davvero da un'ottima Gray che è stata protagonista della gara d'andata, sostanzialmente affondata insieme alle compagne nel ritorno. Io credo che credo che lo stato di grazia di Gray possa trascinare Busto alla vittoria 3-1 con Scandicci.
E al ritorno, scusa Rodolfo, così...
Facciamo subito?
Sì, beh, sì, dai, facciamo la serie completa, dici un po' cosa ne pensi, se la serie sarà come finirà la serie, insomma.
Secondo me la gara 2 vincerà Scandicci, sarà una partita molto combattuta, e Scandicci... contando anche sul fattore campo, Scandicci ha cambiato un po' assetto, perché negli ottavi ha fatto giocare Pietrini titolare dopo tanto tempo. Potrebbe cambiare qualcosa, anche se l'ottavo di finale con Bergamo oggettivamente aveva poco da dire. Secondo me non rivedremo i playoff la Scandicci del finale regular season, che era oggettivamente in calando, e secondo me porterà la serie alla bella con un 3-2 spettacolare in gara 2.
E ok, va bene, dai. Passiamo allora adesso a Gorgonzola Novara, che dai, no, allora no, Angelo,
vai tu.
No, vabbè, faccio io, va bene, d'accordo. Che dire, Busto, come ha detto giustamente Rodolfo, non esce con le ossa rotte da questa sconfitta di Champions, perché purtroppo le motivazioni erano tante dopo la gara d'andata, però se poteva essere messa in preventivo, arrivare fino a dove è arrivata, visto anche le incertezze iniziali inizio stagione, secondo me è già un'ottima cosa. Si trova davanti comunque un avversario molto molto ostico, al di là della posizione in classifica, quarta contro quinta, ma comunque Scandicci è una squadra che ha un allenatore importante e può mettere anche in campo delle individualità di un certo livello. E questa prima partita, secondo me, sarà una bella lotta. Secondo me la porterà a casa Busto, ma sudandola, un bel 3-2, mentre mi accodo con il ritorno un'altra partita, secondo me meno combattuta, più per Scandicci in casa, un 3-1 per Scandicci il ritorno. La bella.
Ma la bella non è oggetto di...
No, la bella possiamo lasciarla fuori, dai. Intanto diciamo, facciamo solo le... Dai, 3-2 l'andata.
3-2 per Alex, quindi.
No, 3-1 il ritorno. 3-2 l'andata per Busto, 3-1 il ritorno per Scandicci. E adesso, signori e signori, Angelo...
Angelo è carico.
Io la bella l'avrei lasciata fuori stasera, perché Bella Hawk stasera ha fatto fuoco e fiamme, ci ha veramente distrutto.
E questo ti rende contento, ovviamente.
Sì, questo assolutamente mi rende contento. Mi rende un po' meno contento il fatto che Alexa Gray, io non so come tu abbia fatto a dire lo stato di grazia nella gara di andata. Ricordo, anche se mi accusano tutti di essere uno che non usa i numeri, o meglio che li usa solo quando vuole lui, ricordo che ha fatto 1 su 10 al quinto set nella gara di andata, e oggi ha fatto 4 su 24 totale Alexa Gray. Ma voglio dire, io continuo a pensarla così, continuo a pensare che Alexa Gray non sia una brutta giocatrice, ma che sia tendenzialmente una perdente, ma non lo dico con cattiveria, io penso che sia una perdente che non metterà mai a segno i punti decisivi nelle partite decisive.
Alexa Intanto... Grey in versione Jessica Rabbit, non sono cattiva, mi disegnano così.
Disegnano così. E che te devo dire? Detto questo, veramente, ha ragione Gianluca Pasini quando nei suoi commenti dice che Busto ha fatto del miracoloso. Io ci speravo da tifoso che magari oggi qualcosa si potesse fare, ma su due partite il Vakif è nettamente superiore, e ripeto, poi con una bella hook così. Detto questo, Busto Scandicci, io sono convinto che Scandicci è comunque una squadra che ha delle potenzialità, ma che è scassata, è costruita male, mentre Busto non credo che inciamperà su questa sconfitta di oggi, quindi credo che sia una serie abbastanza scontata, nel senso che non andrà alla bella. Io penso che all'andata vincerà 3-1 Busto alla Iwork Arena e a Scandicci Busto vincerà 3-2, quindi si chiuderà il quarto in due partite.
Ok, beh, dai, pensavo pensavo una cosa più, pensavo più energico, invece sei stato
Siamo l'avvocato, possiamo dire che probabilmente non c'è lavoro contro Alexa Grey per questa settimana.
Perfetto, chiamo pure. No, sì, grazie.
Allora, magari non l'avvocato, però ho detto una cosa pesante, perché ho detto che secondo me Alexa Grey è una perdente, per cui, e per me questa è un'onta, voglio dire. Io sai che divido i giocatori.
Ma tu parli da uomo ferito, parli da uomo ferito.
Parlo da uomo ferito.
In realtà volevi andare a fare la finale a Verona con la tua Busto qui e Conegliano.
Chi non l'ha, perché sono sicuro che sabato prima sarebbe andato a vedere Alex giocare, probabilmente.
Non so, primo maggio forse, non so se si riprenderà mai il campionato dopo questo primo giro, però vabbè. Ma secondo me più che vedere me giocare, voleva andare a fare un giro in qualche ristorante, sperando che al primo maggio siano aperti, o bere in qualche cantina, a bere qualche amarone, qualche recciotto. Dai, partiamo, andiamo avanti, parliamo. Sabato 27, 20:30, Igor Gorgonzola Novara contro Bartolcini Fortinfissi Perugia. Angelo, comincia tu.
Anche qua serie abbastanza scontata, nonostante Perugia abbia fatto un partitone stasera contro Cuneo, ha vinto 3-0 a Cuneo. Però insomma la differenza è troppa, anche se Novara, lo state vedendo tutti, gioca con tre pistoni, con un pistone in meno. Insomma, spiace dirlo, ma Marina Svarzak sta veramente deludendo in una maniera incredibile, veramente incredibile. Detto questo, però, Novara è nettamente più forte di Perugia, e quindi un doppio 3-1, ma proprio perché si fa fatica a giocare con un pistone in meno, ma veramente Novara 3-1, assolutamente.
Rodolfo?
Pronostico identico per me, è meno scontata di quel che dico, di quel che dice Gomma, però secondo me. Perugia ha fatto nelle due gare con Cuneo, e Cuneo non è una squadra contro cui è facile giocare, quello che non aveva fatto in tutta la regular season e per la quale la si attendeva un po', cioè ha convinto. Sono state due belle vittorie per la squadra di Mazzanti, ribadisco, non scontate. Chiaramente Novara ha un organico superiore, ha il problema Smarzek sostanzialmente dall'inizio dell'anno, credo che possa essere considerato uno degli acquisti un po' meno influenti, diciamo così, della stagione, di tutta la Serie 1. Secondo me, anche se Novara vincerà in due partite con successi entrambi per 3-1, però sarà una serie un po' ostica, un po' complicata, con parziali anche più tirati del previsto. La sensazione è che forse Perugia, scrollatasi un po' di dosso la paura del campionato della zona retrocessione intorno al quale ha sempre navigato, si sia un po' più sciolta. E l'abbiamo detto tante volte, il talento della complessivo di Perugia, ok, qualche giocatrice in là con gli anni, ma vuol dire anche che sono giocatrici esperte, comunque di alto livello, alla fin fine può creare qualche grattacapo. Alla fine vince Novara, ma secondo me non sarà proprio facile come poteva sembrare all'inizio.
Sì, dico anch'io la mia. Secondo me invece sarà una partita abbastanza a senso unico. Novara adesso ha sicuramente pochi obiettivi in testa, anzi ne ha praticamente solo uno, e quindi è quello di arrivare in fondo. Perugia mi ha stupito molto, pur essendo Cuneo una squadra in difficoltà, ma Perugia ha fatto, come giustamente avete detto anche voi, una bellissima serie, tutte e due le partite, che lo dico sinceramente non mi aspettavo. Detto questo secondo me è un 3-0 andata e un 3-0 anche al ritorno per Novara. Passiamo alle partite di domenica, la partita di domenica 28 marzo alle ore 17, Conegliano contro Firenze, e anche qui il ritorno è segnato in calendario per il mercoledì 31. Rodolfo, vuoi cominciare tu?
Sì, comincio come abbiamo cominciato tutte le pronostici di Conegliano quest'anno, cioè vince.
Insomma,
Conegliano.
Se volete non ne parliamo.
No, per carità. Rimane onestamente la squadra l'eccellenza della pallavolo femminile italiana e non solo. Conegliano è andata come un treno tutta la stagione, nei momenti importanti ha fatto la Conegliano, è in finale di Champions e quella partita chiuderà la sua stagione. Adesso ha in testa sostanzialmente solo lo scudetto e ha tutte le carte per continuare a fare quello che ha fatto. Firenze secondo me è uscita bene dalla doppia vittoria 3-1 in casa e 3-2 a Trento, contro appunto Trento. Era una squadra un po' in calo, secondo me ha vinto bene, soprattutto a gara in casa, quella in trasferta era sotto 2-0, poteva quindi andare sotto, ha reagito e si è portata a casa la qualificazione. Rimane il fatto che Firenze secondo me è una squadra più attrezzata di Trento, però le premesse non erano buone per la squadra di Mencarelli, ma Conegliano è letteralmente chiaramente di un'altra pasta. Secondo me sarà un doppio 3-0 per le Pantere. Conegliano in questa stagione si è incartata solo una cosa, non come squadra e società, ma come diciamo ambiente tifosi, sulla questione delle gonu dipendenza, che è stata forse anche troppo enfatizzata rispetto ai reali propositi di chi ha tirato fuori questa cosa. Conegliano è un'ottima squadra che gioca benissimo e che è resa, che sarebbe vincente probabilmente comunque, quasi sicuramente comunque, che è resa imbattibile dalla presenza di Paola Egonu. Tutto qua.
Stai parlando, però per il resto, stai parlando di Gomma, quello che è colui che ha lanciato l'Egonu dipendenza.
No, ma io e Gomma siamo allineati, però il problema è sul quello che pensiamo, stranamente anche. Però cosa vuol dire dipendenza? Vuol dire che senza Egonu avere gioco scontato? Conegliano gioca bene, gioca benissimo, poi quando va in difficoltà fa quello che fanno tutte le squadre, le rarissime volte che va in difficoltà fa quello che fanno tutte le squadre, cioè esatto. Andare a cercare le situazioni tecniche che danno più garanzie, e Egonu è una situazione tecnica che dà una garanzia che non esiste al mondo.
Comunque veramente, cioè io quando ho tirato fuori dal discorso delle gonu dipendenza non volevo essere denigratorio nei confronti di Conegliano, però è stato... non solo incartati, ma sono stato anche insultato sui social dicendo che ero triste, che dovevo piangere, che cose di questo genere, ma non importa, io continuo a dire, come giustamente hai detto tu, è gonu dipendente nel senso che con Egonu vince 57 partite su 57, senza Egonu non so se le vincerebbe tutte. Ma detto questo, davvero, Conegliano Firenze sarà senza storia, un doppio 3-0 assoluto. Sono curioso di vedere se Santarelli farà turnover, perché comunque potrebbe essere l'occasione per fare riposare qualche giocatrice. Comunque 3-0 doppio.
Sì, anch'io vedo pochi spiragli di luce al di fuori di un doppio 3-0. Firenze è arrivata fino qua, ma non è una squadra soprattutto che nell'ultimo periodo ha stupito, oppure potrebbe aver avuto modo di, ma vorrei vedere che altra squadra avrebbe potuto impensierire in questo momento Conegliano. E quindi sì, anch'io dico un bel doppio 3-0 per chiudere questo passaggio alla semifinale.
A Firenze, che per come era messa ultimamente e per come ha fatto il girone di ritorno, ricordate che nel girone di ritorno Firenze è la squadra che ha fatto meno punti di tutte, no? Per cui complimenti a essere arrivati ai quarti, cioè è davvero.
E complimenti anche a Nuakalor, che con i suoi 32 punti di gara 1 ha senz'altro aiutato il Bisonte ad arrivare ai quarti.
Io spero davvero che Nuakalor sia tra le 12 di Tokyo.
Potrebbe essere, tutto sommato, quello che, per quello che si è visto in campo, effettivamente ci sta assolutamente.
Bene, passiamo ai tie break. Allora, cominciamo. Primo tie break: Busto Scandicci, la ricezioni perfette di Courtney in gara 1 più gara 2. Attenzione, cosa significa ricezioni perfette, perché altrimenti il buon Rodolfo mi bacchetta. E significa che si fa la somma di tutte le ricezioni che ha fatto nelle due gare e si sommano anche le ricezioni perfette e da lì si ricava la percentuale. Quindi Rodolfo, comincia tu.
Tocca a me aprire.
Sì, così se ho detto qualcosa di sbagliato mi correggi subito.
No, hai detto tutto perfettamente. Carney non ha giocato gara 1 e ha giocato gara 2. La costante delle schiacciatrici di Scandicci in questi ottavi con Bergamo è stata la presenza di Pietrini. Carni è una giocatrice che gioca davvero bene, sa giocare, è molto tecnica e soprattutto nei fondamentali di seconda linea. Gomma mi correggerà, ma non credo di sbagliare se dico che negli Stati Uniti gioca da libero addirittura. Secondo me però contro la battuta di Busto la ricezione perfetta di Carney sarà del 50%.
Mi hai fregato il numero,
dai, dico sì. 52 allora.
No, perché io allora dico 55 assolutamente. Carney veramente, e io ricordo sempre, no? Scusate, è un mio pallino. Carney in 4 anni a Penn State ha fatto 1000 kills e 1000 digs, cioè numeri da fuori classe, eppure è sempre stata molto sottovalutata, non ha mai avuto premi nel first team, è dovuto andare a giocare in Polonia. Cioè Carney ha veramente avuto una crescita incredibile e oggi secondo me è una giocatrice bravissima, veramente fantastica, perché ti garantisce una copertura in seconda linea e comunque sa attaccare, quindi davvero a me piace tantissimo Megan come giocatrice. E detto questo, dico che farà il 55% di perfetta, però non basterà perché Busto vincerà.
Io invece vado un po' più alto rispetto a voi due e mi gioco un bel 58%. Secondo tie break, Novara Perugia, i punti di Nika Dalderop, sempre ovviamente nella somma delle due gare. Angelo?
Ecco, Dalderop sta trovando spazio perché ultimamente Brit Ergoz non sta facendo benissimo, detto che Caterina Bosetti è un pilastro e anche qui in chiave Tokyo, cioè io non vedo chi assieme a Silla possa essere, se non Caterina, la banda titolare della nostra nazionale. E quindi è molto probabile che Dalderop, pur non entrando, tra l'altro Dalderop o Dalderop, non lo so, diciamo...
Io l'ho italianizzato un po', ho detto Dalderop.
Credo cioè. Dalderop. Credo.
Dalderop, ecco, quindi credo. Dalderop probabilmente non entrerà, cioè continuerà a partire Airbus, ma sicuramente giocherà, farà punto. E quindi nella serie dico che farà 19 punti nelle due partite.
Rodolfo?
Per sostenere che non entrerà, 19 punti Aspetta, in due partite, gara 1 più gara 2, sì, non sì, nella serie. Sì, comunque non sono pochi, vuol dire 10 in una partita, 9 nell'altra per una riserva che non giocherà, sono tantini, secondo me. Però va bene. Invece io ho dato una partita combattuta, cioè una serie combattuta, anche se vincerà Novara, però set combattuti, e secondo me Dalderov sta trovando il campo un po' più frequentemente, sia perché, come diceva Gomma, Herbots ha qualche passaggio vuoto ultimamente, sia perché Lavarini deve inventarsi qualcosa per coprire le mancanze di Smarcek in questa squadra. Dalderov stesso, diciamolo, non è che abbia convinto appieno durante l'anno, anche se forse ultimamente sembra un po' meglio, diciamo che non si è fatta proprio trovare prontissima, almeno io mi aspettavo qualcosina in più. Secondo me metterà segno 23 punti nella serie, nelle due partite.
23 punti non è un brutto bottino. Sto un pochino più basso, io invece mi gioco un 15 punti, insomma, è onesto. Chiudiamo la serie dei tiebreak con Conegliano Firenze, tre partite, tre tiebreak, giustamente. E vi chiedo quali saranno, sempre nella somma delle due gare, gara 1 più gara 2, i muri di Sara Far. Cominciamo da Rodolfo.
Conegliano Firenze, abbiamo detto serie segnata, giocheranno 3 set. Una delle domande da farsi è quanto turnover farà Conegliano, se lo farà. Onestamente non credo, ma è anche vero che Far non può essere necessariamente considerata una riserva in questa squadra, come tutte le riserve di Conegliano, a dire il vero. Secondo me Far nelle due partite metterà a segno, diciamo, 8 muri.
Angelo?
8 sono tanti, sono tanti, sì. No. Intanto anche qua Far io la vedrei bene come terza centrale, detto che penso che Chirichella e Danesi siano intoccabili. Vedo Far come terza centrale a Tokyo, no? Quindi stiamo parlando comunque di ragazze che veramente hanno grandi prospettive. No, 8 sono troppi, dico 6 muri.
Io sono ancora più basso. Secondo me, nel tutta la serie, pur essendo magari qualche un po' di turnover potrebbe favorirla un po', però mi gioco un 4 muri. Ok ragazzi, è arrivato il momento delle bold prediction. Cominciamo con quella di Rodolfo.
Allora, in condizioni normali avrei dovuto celebrare la Coppa Cev di Saugella vinta in Turchia con l'MVP Orro, pronosticandole due partite oltre il 60% in attacco per Monza nei quarti, ma i quarti di Monza non sono assolutamente oggetto di pronostico, come per i motivi che abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione. Allora, io mi giocherei una bold di questo tipo. Secondo me Carni metterà segno nelle prime due partite della serie. Resto su Carni, sì. Metterà segno nelle due partite della serie 40 punti.
Là.
Cavolo.
Angelo?
Allora, io faccio da cattivello, come al solito, le bold negative. E dico che nonostante Novara Perugia finirà con un ottimo trionfo di Novara, no? Perché io ho pronosticato 3-1, dico che di questi 8 set Smarzek almeno 3 non partirà titolare, perché farà brutte prestazioni e quindi Lavarini dirà basta, non ne posso più. Contro Conegliano in Champions ci ha messo 4-7 prima di decidersi di mandarla in panchina, di far partire Zanette, anche qua penso che ci metterà un po', però alla fine si deciderà. E quindi su 8 set giocati almeno 3, diciamo che almeno 3 set non parte titolare Smartek.
Allora, la mia bold è veramente complicata, un po' perché ne abbiamo fatte tante quest'anno e quindi stiamo un po' tirando fuori il cilindro dal coniglio, come si suol dire. E un po' perché sì, non sono particolarmente ispirato. Allora mi gioco questa e dico che Lucia Bosetti sarà protagonista di entrambe le sfide tra Busto e Scandicci ed eventuale anche gara 3, e quindi a fine delle due gare andate e ritorno, un eventuale spareggio lo lasciamo fuori, secondo me farà più di 35 punti, 35 o più punti.
È una che non entra praticamente mai, se
ma tu fare... sente profumo di Tokyo, sente profumo di Tokyo, dice ma chi Tokyo. Sono io,
le bold si fanno col cuore, sì, come fanno,
ragazzi, esatto.
D'altra parte però Lucia è una che sente il profumo, cioè Lucia è una vincente per definizione, quindi non mi stupirei se facesse una cosa del genere,
ecco. E quindi alla fine avrà 35 più punti. Allora, l'ultima volta, quando c'ero io al decimo metro, l'ultima puntata nella mia presenza, siamo andati dall'altra parte del mondo. Poi, una volta che manco,
e tra l'altro ho indovinato, ci tengo a saperlo perché con la serie ancora sull'1-1 e sembrava in equilibrio, ho indovinato il 7-3.
Tu hai un po' di kiwi, secondo me, dentro. Poi siete venuti qui e avete fatto quella sul ciclismo e mi siete piaciuti particolarmente, perché per me la Milano-Sanremo è tutto, e la primavera inizia quando la carovana passa il Turchino, lì vuol dire che è arrivata la primavera, io sono fatto così. Adesso ci spostiamo, andiamo al caldo.
Alex, dimmi. Però prima del nuovo decimo metro, a questo punto voglio chiederti, tu per chi avresti votato per la Milano-Sanremo?
Ma era molto, molto difficile, anche perché lì Alain-Philippe mi piaceva particolarmente e probabilmente l'avrei detto anch'io, e però avrei sbagliato. sì, è stata un po' una vittoria a sorpresa, devo dire, non mi aspettavo l'olandese, se non sbaglio olandese, e comunque vabbè, diciamo, è sempre il suo fascino, grande classica di primavera, sono abbastanza appassionato di ciclismo, comunque è lo stesso. Adesso andiamo al caldo, dopo la primavera si va al caldo, si va in Bahrain, perché quello che vi chiedo è la posizione delle due fulmini rossi, non so quest'anno cosa, speriamo, dai, ce lo auguriamo tutti, la posizione delle due Ferrari nel Gran Premio del Bahrain. Chi vuole cominciare?
Con Fulmine sei stato molto generoso.
Non lo so, io me lo auguro, dai.
Contando che non era ancora finito il tragico 2020 e se non sbaglio in Ferrari già pronosticavano che nel 2021 sarebbero stati comunque lontani ancora dal vertice.
I velocisti scarlatti.
Sarà, diciamo, un altro anno di transizione in casa Ferrari, per quello che so. Non partirà benissimo, non ce lo vedo. Io vedo, diciamo, quinta e nona come prima gara.
Cioè Leclerc e l'altro, aspetta,
e Sainz. Quinto Leclerc, nono Sainz.
Perché io sono, purtroppo sono un italiano un po' anomalo, nel senso che non seguo tanto il calcio, non seguo tanto gli sport motoristici, e mi piacciono gli sport americani, ma tra tutti gli sport americani quello che seguo di meno, anche se praticamente non guardo, è il basket, e quindi sono molto molto anomalo da questo punto di vista. Angelo?
Allora, sarà peggio di un anno di transizione, perché veramente farà triste pietà la Ferrari, purtroppo, anche se devo dire che io non sono mai stato un fanatico della Ferrari. Io facevo il tifo per l'Alfa Romeo quando c'era l'Alfa Romeo, anche per la Osella, ragazzi, io tifavo la Osella.
La Osella me la ricordo, ma ero davvero piccolo, sì, sì. Ma me la ricordo Romeo... perché a Monza, ovviamente, io poi abito a meno di un chilometro dall'ingresso dell'autodromo, il Gran Premio era un must, quindi ho conosciuto di tutti, ho staccato pezzi di qualsiasi monoposto in Formula 1 della seconda metà degli anni 80 in avanti, quindi
te ne stai costruendo una in garage
più o meno potrei posso raccontare cose che voi umani
la Formula 1 a me piaceva la Tyrrell a sei ruote, no? Per cui è una cosa bestiale. Comunque, secondo me farà veramente triste, un anno triste la Ferrari. In Bahrain dico che Leclerc arriva sesto e Sainz si ritira.
Come ho detto io, le mie conoscenze sono abbastanza limitate, non la seguo da molto 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 tempo. E io dico Leclerc settimo e Sainz dodicesimo, anzi Sainz quindicesimo. Detto questo, dai, siamo andati lunghissimi, eravamo solo in tre, abbiamo parlato un sacco, siamo a 45 minuti di puntata, però sono felice perché comunque è stato bello tornare sul mio trono di presentatore e dispensare le mie cose, sentire Rodolfo che finalmente
sei poteva... un tronista?
Sì, difatti
Alex tronista, ok, sono,
esatto sul mio scanno, e sono felice di essere di nuovo qui con voi, di aver sentito le vostre voci, vi siete mancati anche se vi ho ascoltato dalla mia auto, per di solito i podcast li ascolto sempre insomma quando sono in auto, e niente, che dirvi ragazzi, grazie mille Rodolfo.
Grazie Alex, un saluto a tutti, come al solito commentate e scrivete quello che vi piace e non vi piace di questo podcast.
Esatto, adesso anche abbiamo migliorato un po', spero, la qualità audio, e anche la prossima volta che non ci sarò io, Rodolfo sta prodigandosi per migliorare la sua registrazione. Angelo, grazie mille.
Un saluto alla nostra madrina Veronica Angeloni, che per oggi purtroppo non è entrata, ma sicuramente si farà valere contro Novara.
Assolutamente sì, anch'io da parte mia vi ringrazio, ringrazio anche Giacomo e Lorenzo che li aspettiamo qui per la prossima puntata perché voglio risentire anche loro. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e una buona pallavolo a tutti quanti. Ciao!
Ciao! Ciao.